Il commento al Vangelo della Domenica. La parola a cura di Don Francesco Cosentino.
Leggendo e ascoltando il Vangelo di questa domenica siamo messi dinanzi ad un grande contrasto, il contrasto tra il modo di procedere, di pensare di Gesù e quello dei suoi discepoli. E in fondo questo contrasto ci parla anche di noi e dice qualcosa alla nostra vita. Da una parte, infatti, Gesù sta procedendo il suo cammino, il suo viaggio verso Gerusalemme, e a Gerusalemme sarà arrestato, sarà ingiustamente condannato e morirà sulla croce. E quello sarà semplicemente l'apice di tutta la sua vita e di tutta la sua missione. Gesù è colui che ci rivela il volto di un Dio che ha passione per l'umanità, che si appassiona alla nostra vita tanto da immergersi nella nostra sofferenza, nella nostra angoscia, nel nostro peccato e nella nostra morte, per liberarci da tutto questo. E la passione e la morte di Gesù sono proprio il segno di questo appassionarsi di Dio alla nostra vita. E dall'altra parte, per contrasto, e paradossalmente, forse possiamo anche dire scandalosamente, gli apostoli ragionano secondo i cliché di questo mondo, ragionano secondo la mentalità di questo mondo e si lanciano in una discussione su, diciamo così, che riguarda il potere. In particolare due dei discepoli, Giacomo e Giovanni, chiedono a Gesù di poter sedere uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra, quindi di poter avere i posti d'onore, i primi posti accanto a lui. Uniti nella gelosia e nella brama del potere, gli altri apostoli si indignano con Giacomo e con Giovanni. Forse si indignano perché loro avrebbero voluto fare quella richiesta a Gesù, loro vorrebbero sedere ai posti d'onore e non vorrebbero vedere che i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, glieli soffiano. Ecco, se ci fermiamo su questo Vangelo, possiamo cogliere due aspetti molto interessanti. Da una parte la prima domanda che Giacomo e Giovanni fanno a Gesù e poi la risposta di Gesù. La prima domanda è interessante perché prima di chiedere di sedere alla sua destra e alla sua sinistra, Giacomo e Giovanni fanno una specie di premessa che è un modo per tirare Gesù dalla loro parte. Si mettono, come si suol dire, con le mani avanti. Infatti dicono a Gesù sostanzialmente questo: noi adesso ti faremo una richiesta, però dici in anticipo che ci dirai di sì, che esaudirai la nostra richiesta. Dicono a Gesù: maestro, noi ti chiediamo di farci ciò che adesso ti chiederemo. Ecco, questo atteggiamento molto pericoloso quanto comune anche nella nostra vita e nella nostra fede dice già qualcosa. E che cosa dice? Dice che molto spesso noi vogliamo un Dio che faccia per noi quello che noi chiediamo, quello che noi pensiamo sia bene per la nostra vita o per la vita dell'umanità. È un Dio che noi vorremmo costruito su misura dei nostri desideri e dei nostri bisogni. Un Dio che fa la nostra volontà, anche se continuamente diciamo sia fatta la tua volontà. È un Dio piegato ai nostri bisogni, ai nostri interessi, fosse anche senza andare lontano un Dio che utilizziamo, che usiamo per apparire migliori degli altri, per dare alla nostra vita e anche alla nostra appartenenza alla Chiesa un'immagine perfetta. E invece il Vangelo di questa domenica, in particolare la risposta che Gesù dà ai discepoli, ci dice che noi abbiamo un Dio che certamente viene incontro alle nostre domande, ai nostri desideri, ma facendo in noi un'operazione importantissima. È un Dio che viene incontro alle nostre domande ma supera le nostre domande. È un Dio che viene incontro ai nostri desideri più profondi ma ci fa anche vedere, ci conduce a vedere che tante volte i nostri desideri sono piccoli, a volte sono meschini, a volte sono fondati su una mentalità mondana. E invece Dio allarga i nostri desideri, allarga la nostra visuale, il nostro sguardo, il nostro cuore a misura non più delle nostre piccole cose, dei nostri piccoli interessi, ma a misura del cuore di Dio. Infatti Gesù in questa occasione non solo non giudica, ma neanche rimprovera gli apostoli, li chiama attorno a sé con tanta pazienza e misericordia e offre a loro e a noi un insegnamento importante. Dice: i capi delle nazioni e i re che la governano ragionano così, vogliono arrivare primi rispetto agli altri, vogliono i posti d'onore, vogliono comandare, vogliono il potere. Tra voi però non sia così. Gesù cerca di allargare il cuore dei discepoli. Noi viviamo in un mondo, in una società e perfino in una chiesa dove, se ci pensiamo bene, è tutto un correre e un affannarsi per arrivare primi, magari prevaricando sugli altri. E questo rischia di diventare anche un circolo vizioso, perché in realtà il potere non estingue la nostra sete di potere, ma anzi la alimenta. Arriviamo in un posto e vogliamo arrivare ancora più in alto, un po' come quando compriamo qualcosa e poi dopo un po' quella cosa non va più bene perché ne vogliamo una nuova o vogliamo quella stessa di cui però è uscito il nuovo modello. Il potere non spegne la nostra sete, la alimenta. Allora Gesù con queste parole comprende che dietro questa domanda, questa richiesta c'è una sete. Dietro la richiesta di essere primi, dietro questo nostro correre, affannarci, agitarci per avere un posto sopra gli altri o a partire dal quale gli altri possano ammirarci, che cosa c'è? C'è una sete e Gesù questa sete la riconosce, non la giudica. La sete che noi ci portiamo dentro è spesso il desiderio di essere qualcuno, il desiderio di essere riconosciuti, di non essere dentro una folla anonima, il desiderio di essere apprezzati per le nostre qualità e capacità e competenze, il desiderio di essere amati. Tante volte per questo desiderio di essere amati ci mettiamo al centro dell'attenzione, per il desiderio di essere riconosciuti, di essere apprezzati, che qualcuno in questo mondo riconosca il nostro io, riconosca chi siamo. Ecco che ci mettiamo anche noi nelle logiche del potere, sgomitiamo per farci notare, per arrivare primi. Gesù ci dice: questa sete è buona, non è cattiva. Ciò che è cattivo è tentare di estinguere questa sete ai pozzi avvelenati del potere e delle sue logiche. La sete è buona, volete essere grandi, volete vivere una vita piena, volete gloria. Questo è buono, dice Gesù, voi siete destinati a una vita grande, ma qual è la vera grandezza della vita? Essere primi prevaricando sugli altri? Essere primi schiacciando gli altri? Essere primi rompendo la fraternità con gli altri perché gli altri diventano un ostacolo al mio diventare primo? Ecco, la vita trova riconoscimento e significato nell'amore che si fa servizio. Dice Gesù: tra voi non sia così, anzi, se volete essere grandi, fatevi servi di tutti. Bere al pozzo del tuo ego smisurato non estingue la sete. Forse sul momento ti dà l'impressione di vincere e di dissetarti, ma poi ti lascerà assetato di nuovo. E invece servire gli altri nell'amore e impegnarti nell'amore, forse sul momento ti darà l'impressione di spendere molte energie, qualche volta persino di perdere, di essere debole, ma alla lunga ti darà una gioia inattesa e imprevista che dal tuo cuore nessuno potrà più togliere. Allora Gesù dice: c'è una sete, vuoi essere grande, vuoi essere riconosciuto, vuoi essere una persona amata. Bene, non bere al pozzo del potere. Si diventa grandi quando si ama. E quando amiamo gli altri, non vogliamo essere primi sugli altri, ma vogliamo servire la loro vita, servire la loro felicità, vivere questo amore insieme a loro. Essere grandi nell'amore è la grande scommessa del Vangelo. Essere grandi nell'amore ci disseta e ci rende anche strumenti di un mondo dove non vince più sgomitare per arrivare primi, ma vince invece la bellezza dell'umanità. È un mondo più bello, più buono, più fraterno, più giusto e quindi più umano. Ed è di questo mondo che abbiamo bisogno. Buona domenica nell'ascolto della buona notizia del Vangelo.
Avete ascoltato il commento al Vangelo della domenica. La parola a cura di Don Francesco Cosentino.